Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Quante volte l'uomo si autoparalizza rifiutando di superare la propria idea di Dio, di un Dio creato a immagine e somiglianza dell'uomo. Quante volte si dispera rifiutando di credere che l'onnipotenza di Dio non è onnipotenza di forza, di autorità, ma è soltanto onnipotenza di amore, di perdono e di vita.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma presentando un volume dal titolo Papa Francesco e la missione dell'arte. È un volume scritto da Rodolfo Papa che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Salve.
Il sottotitolo del libro è particolarmente suggestivo perché dice il coraggio di trovare nuova carne per la trasmissione della parola. Che cosa intendi dire esattamente con questo?
Questo è un passo direttamente dell'Evangelii Gaudium. Il Papa al punto 167 ad un certo punto scrive proprio questa frase ed è stimolante perché ovviamente ci sono state varie interpretazioni, insomma, così in ambito artistico potremmo dire, però qui il Papa sta dicendo una cosa ben precisa, perché al punto 167 fa una sosta nel momento in cui indica al sacerdote come deve essere l'omiletica, cioè sta parlando dell'omelia, poi si ferma e parla dell'arte, dicendo che l'arte deve essere poi lo strumento al quale ci si deve rifare per poter poi parlare e quindi parlare al popolo e utilizzare le immagini come punto di riferimento, cioè la Chiesa che avrà le immagini dipinte devono essere in collegamento con ciò che il sacerdote sta dicendo. Questa è una cosa estremamente interessante perché l'immagine ritorna al centro esatto dell'omiletica, ma anche della catechetica, anche dell'annuncio, del kerigma, e questo è veramente molto importante. Lui dà delle indicazioni e le indicazioni le troviamo nella nota 130 che fa riferimento all'intermirifica punto 6, cioè al fatto che non si può utilizzare un'estetica che non sia corretta da un punto di vista etico. Quindi non si possono usare qualunque estetica, ma le estetiche che hanno al centro, come dire, la triade bello, vero e buono, che sono il principio fondamentale che la Chiesa ha sempre adottato. Quindi è in totale continuità con tutti i pontefici precedenti e anzi amplia e sviluppa questo tema. Quindi dare carne alla parola significa ridare, come dire, un volto figurativo al volto di Cristo, in questo senso.
Non è solo l'Evangelii Gaudium, no, che ovviamente certo. Hai preso in considerazione, ma anche la Lumen Fidei, sì. E anche la Laudato Si.
Sì, sì, sì. Nella Lumen Fidei c'è un punto fondamentale che credo sia dirimente, perché ad un certo punto si sottolinea proprio questo aspetto. Noi abbiamo dato moltissimo spazio, diciamo così, culturale, teologico, spirituale, alla Verbum Dei, no? Cioè la rappresentazione di Cristo come la parola di Dio. Ma lì viene messo al fianco un'altra cosa, dice non dobbiamo dimenticarci che a fianco c'è sempre quest'altra cosa, Cristo come Imago Dei, chi vede me vede il Padre. E lì dà tutte le spiegazioni nella Lumen Fidei dà tutte le spiegazioni e tutte le motivazioni per sottrarre l'immagine a quella pregiudizio che è una cosa che è legata solamente il vedere, la visione che è legata solamente alla cultura greco-romana, ma in realtà dice guardate che questa tradizione è invece già impiantata fortemente nella tradizione ebraica e quindi c'è poi tutto il filone cristiano che la sviluppa, quindi non dobbiamo vederla come contrapposta, anzi semmai le due cose vanno assieme, non possiamo dimenticarle tutte e due. Per quanto riguarda invece l'ultima, la Laudato Si, l'arte, la bellezza viene messa al centro come strumento per parlare, diciamo così, di un'idea di creato dal quale desumiamo la bellezza, ma che dobbiamo in qualche modo rirappresentare attraverso l'arte come bellezza per poter educare ad una corretta visione del creato. Quindi diventa strumento pedagogico, diventa anche strumento morale per certi versi, e questo penso che sia anche un'indicazione estremamente interessante di far comprendere come in realtà noi abbiamo bisogno delle immagini per vivere in una società che è quella delle immagini, altrimenti non le riusciamo a decifrare, cioè altrimenti noi le subiamo ma non le viviamo, e questo è quindi la cultura cattolica deve ricredere fortemente nell'immagine come strumento fondamentale per la, come dire, trasmissione della parola e nello stesso tempo della riflessione sull'uomo, perché questo è il punto centrale.
Prima parlavi di un'estetica che non può prescindere dall'etica, dunque esistono delle regole, esistono delle norme, questo per te è sempre stato un discorso molto, molto importante, l'abbiamo affrontato più volte, ovviamente anche in questo libro parli dell'aspetto normativo dell'arte sacra.
Sì, allora, che però non deve essere rigido, perché molto spesso mi sento dire, no, che io ho una visione rigida delle cose, no, assolutamente no, perché nel libro precedente si parlava di sistema d'arte, di relazione bionivoca con ciò in cui uno crede, che è ciò che si desume dalla storia, come dire, una regoletta che noi desumiamo dal confronto proprio tassonomico di tutta la storia dell'arte, soprattutto di tutta la storia dell'arte cristiana. Però questo è sempre dinamico, non significa che è rigido, perché non stiamo dicendo che torniamo a delle visioni scolastiche, metafisiche, dove le cose sono tutte rigide, allora a quel punto magari dobbiamo semplicemente copiare il passato, essere rimasti legati al passato, anzi no, bisogna accogliere ciò che nel presente c'è, e una delle grandi cose che sta accadendo proprio negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, è proprio il fatto che tutto l'Occidente ritorna ad essere figurativo, e un figurativo particolare peraltro, non un figurativo frammentato, come dire, drammatico come quello degli anni 40-50 del Novecento, ma un figurativo che incomincia ad essere, come dire, ha superato il cordoglio, no, delle grandi guerre del Novecento, ha coscienza della terza guerra mondiale, della quarta, insomma della guerra fredda e della guerra a pezzi, però sta anche incominciando a proporre qualcosa di positivo, quindi sta recuperando i classici intesi come cultura greca, romana o anche il Rinascimento, il Medioevo, insomma le varie parti che uno poi sceglie per proporre qualcosa di interessante. Allora lì però interviene giustamente questa regoletta, cioè ciò che proponiamo da un punto di vista estetico non deve essere fine a se stesso, cioè una visione dell'arte tutta legata all'arte, cioè l'arte per l'arte, quello che si è gridato per tutto il Novecento, è in realtà da un punto di vista, come dire, etico, errato, e l'abbiamo visto, abbiamo visto i risultati di questa cosa, abbiamo visto anche grandi capolavori, però i risultati per certi versi sociali, politici, culturali non sono stati positivi.
Per imparare questo lavoro, perché poi certo. Non bisogna prescindere proprio da questo, da questo aspetto.
È un duro lavoro.
L'Accademia Urbana delle Arti ha istituito un corso di pittura che è tenuto da te.
Sì. Abbiamo pensato che dopo, ormai noi esistiamo da 12 anni, dopo ben 10 anni di riflessioni teoriche, teoretiche, filosofiche, teologiche, liturgiche, sull'arte, si è pensato di aprire l'Accademia al pubblico e di fare in modo di aprire dei corsi, e quindi abbiamo pensato di mettere a disposizione di chi vuole imparare le varie parti dell'arte. Abbiamo iniziato col corso di disegno, poi l'abbiamo ampliato con il corso di pittura, adesso addirittura apriremo il corso di affresco, stiamo facendo un corso di fotografia per come, peraltro, come fotografare le opere d'arte, che è una cosa che, che è una cosa interessantissima, che è molto complicato, e poi apriremo più in là, pian piano, anche corsi di incisione, di plastica e così via, anche per entrare in relazione con le università statali, che hanno in realtà bisogno di questo aspetto pratico, perché ormai lo impongono tutta una serie di realtà di carattere europeo. Cosa insegniamo? Insegniamo ad personam, perché ognuno ha i propri difetti, ognuno ha i propri pregi, quindi ci si mette lì pian piano, un po' per volta, dando esercizi comuni, ma lavorando poi sulle singole persone per tentare di portarle all'eccellenza personale, perché una cosa che adesso vanno di moda moltissimi corsi di disegno a livello internazionale, dove però tutti alla fine disegnano uguali, no? Cioè c'è una specie di accademia contemporanea dove crea una sorta di obbligatorietà di legge. Io su questa cosa non sono molto convinto. Io credo che ognuno ha la propria cifra e deve necessariamente conoscerla, tirarla fuori, imparare a farla e proporla. Perché io spero che da queste cose nasca un nuovo Michelangelo, un nuovo Raffaello, cioè qualcuno che ci guidi, no, nel futuro. Però deve sapere le regole, cioè deve sapere quali sono i principi fondamentali, ma nessuno, ecco, questa è una cosa che io ho imparato da Matisse. Matisse aprì un'accademia e dopo un po' la chiuse, perché dice: ma dipingono tutti come me, cioè, ho fatto i cloni, questo non ha senso, cioè io sono io e gli altri, nessuno deve dipingere come me, ognuno viene lì per imparare a dipingere come se stesso, questo è il punto fondamentale, però bene, questo, certo, in maniera corretta,
conoscendo tutto ciò che parlavamo, appunto. E chi fosse interessato a questi corsi come può trovare delle informazioni?
Sul sito, noi abbiamo un sito che per il momento abbiamo legato al mio, quindi www.rodolfopapa.it. Se no c'è una pagina Facebook che è appunto Accademia Urbana delle Arti, un gruppo al quale ci si può iscrivere, Facebook, che è sempre Accademia Urbana delle Arti, e comunque appena si scrive, si digita in uno qualunque motore di ricerca Accademia Urbana delle Arti, gli compare direttamente il sito e lì trova le informazioni, il modo per iscriversi e anche la possibilità di venirci a trovare direttamente telefonando, lì ci sono tutti i numeri di telefono, tutto quello che serve, telefonando possono anche venire a visitare la nostra sede e lì gli diamo le informazioni, oppure telefonicamente, insomma, quello che serve.
Grazie allora a Rodolfo Papa di essere stato con noi, e ricordiamo anche il titolo del tuo volume: Papa Francesco e la missione dell'arte, il coraggio di trovare nuova carne per la trasmissione della parola, edito dalle edizioni Cantagalli. Grazie ancora.
Grazie.
Ed ora ascoltiamo una canzone di un grande autore italiano, Gino Paoli, che ci introduce all'argomento del prossimo libro che presentiamo.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. La chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Casa bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Thank you. casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
E adesso presentiamo un volume che è edito dalle edizioni Ciolfi, dal titolo Un mucchietto di peli, una scheggia di luce. Ne è autore Antonio Mazza, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, sì, probabilmente i nostri ascoltatori hanno già intuito che parliamo di animali. Parliamo esattamente di gatti.
Esatto.
E chi possiede un gatto o ha posseduto un gatto sa che si crea veramente un rapporto particolare, molto speciale,
sì, sì.
Con questi animali. Chi non li possiede tende a pensare che si tratti di animali un po' opportunisti, un po' che stanno appunto per conto loro e che alla fine no, ci sono dei luoghi comuni, tipo si affezionano più al luogo che non alla persona. In realtà chi appunto li ha posseduti o li possiede sa che si stabilisce invece un rapporto di affettuosità molto particolare.
Esatto.
Proprio con questo tipo di animali. Sono tre in realtà gli animali di cui tu parli,
sì,
tre gatte,
sì,
tre gattine,
sì,
che sono piombate nella tua vita in modo abbastanza,
sì,
inaspettato. No?
Assolutamente inaspettato, sì. E mi ricordo ero andato fuori per lavoro e sono tornato, la mia compagna ha detto guarda, ci sta su nel lavatoio una gatta randagia che è voluto salire per forza e è incinta. Niente, cercava rifugio evidentemente, e questa dopo un po' ha partorito quattro micette. Era il giorno di Pasqua, tra l'altro, quattro micette. Io l'ho ospitata a casa, però ecco lì il discorso.
Ma pensando di dovertene poi,
esatto, sì,
sfare,
perché sai,
cioè,
vabbè, le tengo,
sono
carine, no? Io ho sempre amato gli animali, per carità, però non c'era un certo distacco, le guardavo con una certa oggettività, anche se si era stabilito già il rapporto. Per esempio io già le avevo battezzate Isabella, Alicia, Patrizia, Alicia 1, Alicia 2. Comunque sai, prigioniero di questo luogo comune, quando sono partito dopo due mesi dico ma sicuramente non ci riconoscono i gatti su infidi opportunisti, non l'avessi mai detto.
Intanto l'avevi lasciati in
l'avevo lasciato in un gattile. Esatto, sono tornato, ti dico Patrizia quello che ha fatto, proprio sai i cuoricini, hai presente i cuoricini, proprio il fumetto, messo un patto addosso, bacetti, morsetti, e a quel punto mi è venuto un groppo in gola, me ne sono portato a casa, e lì è iniziata questa storia che è durata molti anni ed è stata una storia molto bella, perché
sì,
si è stabilito
circa una quindicina d'anni, no?
Sì,
vissuto con te.
Purtroppo Patrizia è quella che ha vissuto la vita più breve, 14 anni, ecco, 14 anni è il periodo di crisi del gatto, se li supera il gatto continua, mi sono reso conto di questo, ma è stata un'esperienza veramente molto, molto bella, si è creato questo rapporto di empatia. Poi mi sono reso conto delle personalità dei gatti. Patrizia, affettuosissima, mi stava sempre vicino. Licia, più riservata, però anche con lei condividevo delle cose. Per esempio, Licia amava molto la musica. Sentiamo la musica insieme, però un certo tipo di musica. I gatti non sopportano la musica, i rumori, la cacofonia.
Stridenti,
esatto,
certo.
Deve essere la cosa lineare. Sai cosa amava moltissimo? Sembra buffo dirlo, la polifonia franco-fiamminga, cioè una raffinata, capisci?
Sì.
E ti posso raccontare il libro,
tanti episodi,
sì,
però
esatto.
prima di parlare appunto degli episodi,
sì,
mi sembra che dal tuo libro quello che esce fuori in maniera molto, molto chiara è una lezione di rispetto.
Esatto. Se non c'è questo, se non ci si pone al loro livello, se li si guarda come animali, cioè non dico a livello di oggetti, ma quasi, come molti hanno gli animali dentro, cani o gatti dentro casa, però sono così, quasi, come dire, degli ornamenti. No, bisogna porsi al loro livello, cercare di comprenderli. Ed è un rispetto reciproco, perché in effetti ci rispettavamo reciprocamente. Ed è stato questo rapporto. E poi dietro c'è questo rapporto, io direi, di purezza, perché gli animali in fondo sono innocenti. Con loro ho sperimentato una sorta di assoluto, che non è, poi l'ho scritto, che non esiste fra gli esseri umani. Perché con l'animale, con l'animaletto, sì, entri in quel rapporto di empatia, si crea un rapporto di appartenenza reciproca ed è veramente, guarda, molto ma molto bello,
perché poi è un'esperienza che arricchisce, no? Moltissimo
arricchisce.
La vita, e che devo dire, possedendo anch'io
appunto,
due gatti,
quindi mi puoi capire, mi puoi capire, sì.
Un po' la cosa, devo dire che insegna anche come posso dire, forse rispetto già in qualche modo sì. lo chiariva, ma insegna anche la giusta distanza, cioè insegna, non so come dire, che non possiedi chi ami, mm-hmm. ma c'è una libertà, no? C'è un,
proprio così.
Che è una cosa molto, molto bella e molto particolare, che spesso è fonte invece d'errori, quando soprattutto
accidenti.
Appunto all'inizio si dimostra l'affettività, che spesso diventa una possessività. Invece avere un gatto ti insegna appunto a rispettare la personalità
dell'altro. Sì, perché il gatto ha già una sua personalità sviluppata, quindi il gatto, tu sei il mio padrone, però vabbè. Con riserva,
con riserva.
È sempre molto. C'è anche sempre dell'istocratico, che ti ho di distacco. Però quando il gatto ti si dà è una cosa bellissima.
Lo si capisce molto bene dal tuo.
Comunque ti posso dire una cosa: quando è morta Patrizia, per me è stato uno shock. Io lo sai, insomma, sono giornalista, non scrivevo più da tempo, perché dopo una serie di giornali che non ho saltati, di riviste, mi ero proprio, come dire. Quando è morta Patrizia è stato uno shock talmente forte che ho ricominciato a scrivere. E poi ho preso la direzione di un giornale online, e che tengo tuttora.
Sì,
quindi vedi, mi ha dato un input fortissimo.
Però tu non hai voluto riprendere un gatto per sostituire loro.
Non me la sono sentita, perché è stato troppo, ho sofferto troppo veramente quando se n'è andata. E poi quando se n'è andata anche Licia. E sì, sai, in questi casi quando un animaletto muore, o te lo rifai subito o non te lo rifai. Se l'hai vissuto però come, ecco, sì, del rapporto di reciproco aspetto, se l'hai vissuto come un ornamento casalingo, beh, questo è un altro discorso, perché per molti l'animale è questo. Infatti ho sentito, ma sì, ma a fondo è solo un gatto. E che vuol dire? Ha una sua personalità. E poi tra l'altro io mi sono reso conto che questi animaletti, se tu li comprendi, li senti, li vivi in quel rapporto di empatia che dicevamo, loro sviluppano proprio dei sentimenti, sono embrioni di sentimenti, ma ci sono e sono forti. Per dirtene una, Licia quando se ne stava per andare, il giorno prima che morisse, mi ha fatto una carezza, come se sentisse.
Sì.
E poi nel libro è pieno di aneddoti, Patrizia che era gelosa.
Anche di aneddoti molto divertenti, devo dire, adesso forse la nostra conversazione, siccome appunto...
Sì, poi quando facevamo le portavo in camper, non ti dico, tre gatte in camper, poi le portavo col guinzaglietto, no? È stato veramente, guarda...
Un'esperienza arricchente,
sì,
molto bella.
E poi sì, anche nei momenti drammatici, quando Patrizia è stata male, però è stata un'esperienza comunque arricchente che io... rivivo ogni tanto, e poi l'ho rivissuta scrivendo questo libro con molta ma molta nostalgia. Ti posso dire che è stata una delle esperienze più belle della mia vita, senza esagerare. Col dovuto, perché sai, uno pensa, ecco, i gatti, non pensa agli esseri umani, no, che c'entra? Sono due livelli diversi,
ovviamente,
c'è questo luogo comune.
Anzi,
ecco,
forse il rapporto con un animale insegna i rapporti.
Accidenti,
anche
si insegna, no, sì. Ma anche un rapporto di, che ti devo dire, anche di umiltà, non lo so, essendo un rapporto pulito. Poi lo porti all'esterno, verso gli altri esseri, verso il tuo prossimo, e quella pulizia, quel messaggio di pulizia che tu hai raccolto vivendo con gli animali, lo trasmetti fuori. Io devo dire che sono uscito fuori da questa esperienza veramente, non a caso, ecco, sottotitolo è una scheggia di luce, ti dice tutto.
Certo. Chi possiede appunto un animale capisce benissimo quello di cui stai parlando, quindi ricordiamo il tuo volume che si intitola Un mucchietto di peli, una scheggia di luce, di Antonio Mazza, edito dalle Edizioni Ciolfi. Grazie di essere stato con noi a raccontarcelo.
Grazie a te.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere in ascolto di Radio Vaticana Italia.